Bentrovati carissimi. Siamo sempre nel tema generale di quest'anno, misericordia e responsabilità. Dio da parte sua ha tanta misericordia, sovrabbonda in misericordia. Da parte nostra dobbiamo non approfittarcene, anzi rispondere a questa sua misericordia seguendo le orme di Cristo, vivendo come Lui, diventando Suoi seguaci. Al Suo invito a seguirlo noi rispondiamo responsabilmente, diamo il nostro apporto affinché la Sua misericordia abbia efficace in noi, la Sua cura veramente mi faccia guarire, trasformi la mia vita. E anche quest'oggi noi rimaniamo in questo tema di misericordia e di responsabilità, però accostando il tema che è tipico di questo periodo, la Quaresima, il tema della croce. Vogliamo contemplare Cristo che muore in croce e contemplare Cristo che è morto in croce. E contemplando Cristo crocifisso, noi scopriamo quanto è grande la sua misericordia, come pure anche quanto è grande l'invito e il bisogno da parte nostra di convertirci, di abbracciarlo, di ringraziarlo, di sentirlo il nostro Signore. Da qui il titolo, contemplare la croce, e il peccato, questa croce, diventa luogo di misericordia e di conversione. Ecco, vogliamo abbracciare questo Cristo che muore per noi in croce. Vogliamo innamorarci, lasciarci prendere, lasciarci trasformare da questo Cristo che muore per me in croce. E muore per me in croce perché io abbia vita, perché io mi converta alla vita, perché io abbracci, senta questa vita che Lui mi dona. Partiamo da un testo di San Giovanni Evangelista, il quale, secondo appunto il suo Vangelo di Giovanni, lui era presente accanto alla croce. C'era con lui anche Maria. E Gesù parlerà al discepolo e a sua madre. Bene, questo discepolo che ha assistito a questo grande avvenimento, a questo sconvolgente avvenimento, questo discepolo non soltanto mi descrive, come fanno gli altri evangelisti, la morte di Cristo in croce, ma anche mi descrive che cosa avvenne dopo la morte. Avvennero alcune cose, Giovanni me le racconta, che invece non troviamo scritte negli altri Vangeli. E alla fine di questa narrazione Giovanni dice: chi ha visto, e lui ha visto, ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli dice il vero perché anche voi crediate. Ci racconta queste cose non per intenerirci e farci piangere, ma per suscitare in noi la fede, perché anch'io creda, mi fidi di questo Gesù che è morto così in croce per me. Egli, dice l'Evangelista, dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura che dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Noi che abbiamo trafitto il Cristo, noi che siamo responsabili in qualche modo della sua morte in croce, siamo invitati anche noi, non soltanto i santi, ma anche noi, peccatori, siamo invitati a volgere lo sguardo a colui che io stesso ho trafitto. Quando una persona si sente responsabile di cose negative, si sente peccatore, abbassa lo sguardo per la vergogna, si rinchiude in se stesso, nasconde il suo peccato. Sì, tu sei peccatore, ma anche tu sei invitato a guardare il crocifisso, a volgere lo sguardo a Cristo. Non rinchiuderti nel tuo peccato, ma abbi, nonostante il tuo peccato, fiducia. Tu puoi guardare il Cristo. E per che motivo io accetto di guardare il Cristo? Perché Gesù stesso mi disse, lo disse in due circostanze, a Nicodemo e poi appena uscito dal Tempio, poco prima della sua passione. Disse, e quando sarò innalzato in croce, allora conoscerete che io sono. Non che cosa io sono, ma conoscerete che io sono. Io sono è il nome di Dio. Domandò Mosè a Yahweh sul Sinai. Come ti chiami tuo Dio? Perché io possa dire al Faraone chi è quel Dio che mi manda da lui per liberare il popolo dall'Egitto. E Dio rispose, di al Faraone, io sono colui che sono. Ecco, io sono la vita, vuol dire io sono Dio, questo è il mio nome, io sono la vita, sono l'esistente. Ecco, quando voi guarderete al figlio dell'uomo innalzato sulla croce, voi capirete che proprio allora sulla croce io sono Dio, io sono il Signore, perché sulla croce manifesterò la mia gloria, manifesterò il mio vero volto. Capirete chi sono io. Allora accettiamo appunto di guardare Cristo in croce. E cominciamo a richiamare alla mente cosa avvenne durante la crocifissione di Gesù. Mentre Cristo è in croce, non è ancora morto, che cosa avviene? Perché appunto io sto guardando Gesù che è stato inchiodato, affisso alla croce. Mi dice l'Evangelista Luca, quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorti. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano, dicendo, ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano, se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta che diceva, costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo, non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà e Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. E anche noi guardiamo a ciò che sta accadendo. Cos'è che accade? Sono sconcertato dagli insulti che la gente rivolge contro Gesù. Non tanto la gente. Luca dice che la folla stava a guardare. Ma gli altri, i soldati, gli stessi crocifissi, i due ladroni, i farisei, i capi religiosi. Dice Vangelo che lo insultavano. Dunque è un insulto che si prolunga nel tempo. Non accade in un istante. Per parecchio tempo lo insultano, lo deridono, lo scherniscono. È un'azione che si prolunga nel tempo. Forse una mezz'ora, un'ora, chi lo sa. E cos'è che gli dicono? Ha salvato altri? Salvi se stesso. Se è un salvatore, se è il Cristo l'inviato, se è Dio in terra, come fa un salvatore a morire in croce? Comincia a salvare la sua pelle. È stato così in gamba con gli altri? Da buon medico ha guarito un sacco di pazienti? Guarisca anche se stesso. E anche i soldati dicevano: se tu sei il Cristo, il re dei Giudei, salva te stesso. Se tu sei veramente figlio di Dio, se Dio ti è padre, ti vuole bene, scendi dalla croce. Come fai a chiamare Dio tuo padre se ti lasci in croce? Come fai tu ad essere il figlio di Dio, l'amato, il Cristo l'inviato, se non scendi dalla croce, se non ti liberi da questo tormento, da questa morte infamante? Se scendi dalla croce, allora sì, ti crederemo. Vi ho detto queste cose perché anche voi crediate, mi disse Giovanni. I farisei mi dicono: è semplice, io ti credo se tu scendi dalla croce. Perché finché rimani in croce non posso fidarmi di te, credere in te. Non sei capace neanche di salvare te stesso, come puoi salvare me? Non sei capace neanche di conservare la tua vita per te stesso, come puoi darmi una vita nuova, una vita eterna? Non sei credibile, fai pena se non scendi dalla croce. Sento in queste parole di grande buonsenso, le stesse parole che Satana rivolse a Gesù nel deserto, le famose tentazioni. Se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il santo, l'amato dal Padre, di che queste pietre, questo bisogno, diventi pane, diventi sovrabbondanza. Di che questa fame si trasformi in sazietà. Se lui ti vuole bene, avrà cura di te stesso, no? Provvede agli uccelli e ai gigli del campo, dando loro da mangiare e di cui vestirsi, e non può provvedere a te. Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Se tu sei il figlio di Dio, buttati giù dal pinnacolo del tempio, e Dio che ti è padre, con i suoi angeli, ti sosterrà. Impedirà che tu cada, che tu muoia. Quante volte anch'io parlo così a Gesù? Se tu mi vuoi bene, se tu mi sei padre, fa che mio figlio guarisca dalla leucemia. Come posso credere che tu hai cura di me se mi lasci morire il figlio così giovane? Se mi lasci morire la moglie così giovane con due bambini? Come faccio a fidarmi di te se tu non compi il prodigio, il miracolo? Che devi compiere se sei veramente il Cristo, l'eletto, il Salvatore? E perché io parlo così? Perché io ho in mente un Dio che è vincitore. Ho in mente quel Dio che con braccio potente, con forza, strappò il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto e lo trasportò nella terra promessa, sconfiggendo il faraone e il suo esercito. Ho in mente un Dio vittorioso, che con forza, che con potenza ha sconfitto il male, ha sconfitto la morte, ha sconfitto il persecutore per dare salvezza al suo popolo. I soldati, i capi religiosi, i farisei, non stanno insultando Dio, stanno dicendo a Gesù: se tu sei l'inviato di Yahweh, che fu salvatore potente del nostro popolo, che con forza e potenza ci ha tratti dall'Egitto, se tu sei figlio di questo Dio potente, se tu sei il Dio potente, salva te stesso e anche noi. Sii un vincente, sconfiggi la morte. Anche noi le pensiamo così. Ma c'è un fatto che una volta Dio si rese solidale con il suo popolo, fu alleato del suo popolo, parlando al suo popolo attraverso i profeti, compiendo gesta di liberazione. Invece con Cristo Dio si fa solidale con me, facendosi simile a me, entrando nel mio mondo, assumendo la mia condizione di servo e diventando in tutto simile a me. ed è rimasto fra noi come uno che serve. E serve, si pone a servizio di noi, a cura di noi, dando la sua vita. Sono venuto a servire e a dare la mia vita per voi. È il vero pastore che per conservare nella vita il suo gregge, lui rischia di sacrificare la sua vita. Offre la sua vita, veramente dona tutto se stesso perché io abbia la ricchezza di Dio. Ecco ciò che mi dice San Paolo, appunto descrivendomi in che modo Dio, da Gesù in poi, si mostra mio alleato, solidale con l'uomo. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, pur avendo la potenza di un Dio, pur essendo il forte e l'altissimo, non trattenne per sé gelosamente come un tesoro questa uguaglianza con Dio, sono potente come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo in tutto simile agli uomini, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte ignominiosa della croce. Ecco perché non è sceso dalla croce. Perché voleva donare tutto se stesso come prova del fatto che lui ci ama immensamente, fino ad autodistruggersi, fino ad annullarsi, fino a svuotarsi. Perché lui mi disse: chi vuole salvare la sua vita, tenerla per sé gelosamente, la sciupa questa vita. Chi invece perde la sua vita, dona la sua vita, la realizza, la fa fruttificare, produce il centuplo. E Gesù per primo non volle trattenere per sé la sua vita, ma volle donarla, donare tutto se stesso. Perché chi mangia la sua carne e beve il suo sangue, chi assume la sua vita, che gli consegna a me come dono, io poi ricevo dentro di me questa vita eterna. Io vivo grazie alla sua vita donata, alla sua vita offerta. Per cui è chiaro che, vedendo che Gesù non scende dalla croce, benché io gli abbia chiesto, se sei un Dio credibile, convincente, dimostra che tu sconfiggi il male, che tu butti via da dosso questo peso che ti sta schiacciando, che appunto è la croce, la morte. Allora sì, ti crederò. Mi fiderò di te, verrò da te, trovando in te una sicurezza, perché tu sei il forte, sei il potente. Gesù invece non scende. E questo mi sconcerta, mi manda in crisi. Mi obbliga a cambiare mentalità. Forse lui pensa di essere veramente il dono perfetto, il Dio che ama immensamente il suo popolo fino a donarsi per amore del suo popolo. Ecco, forse è appunto perché il vero Dio è fatto così, è dono perfetto, che lui non scende dalla croce, rimane in croce. E poi osservo, oltre a sentire queste varie ingiurie, che sento anche condivisibili, perché anch'io la penso così, sento anche altre cose mentre Gesù è in croce. Sento che Gesù si rivolge al Padre e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non soltanto subisce la morte che io gli ho inflitto, ma trova anche per me delle attenuanti. Padre, compatiscilo, non sa quel che fa, perdonalo. Non soltanto lui, Gesù, mi perdona, ma Gesù si fa mio intercessore presso il Padre perché anche Dio mi perdoni e non tenga calcolo di ciò che io sto facendo a suo figlio, sto uccidendo suo figlio. Ecco, Gesù si sta donando a me. Non soltanto sta donando la sua vita, ma mi sta donando anche il suo perdono, che appunto in quanto perdono è un dono sovrabbondante. Cerca anche delle scusanti per me. Non vuole che io subisca le conseguenze di questo omicidio, di questo deicidio. Vuole che veramente abbia in me la vita. E se anche non la merito, perché io ho crocifisso il Cristo, però vuole che io abbia la vita in pienezza, sia perdonato. Mi si doni questa vita in sovrabbondanza, non pensando ai miei peccati, la mia miseria, la mia ingiustizia. Ecco, Dio si dona completamente a me. Cristo si dona completamente a me. Non soltanto mi dona tutto se stesso, ma mi dona anche la sua giustificazione, il suo perdono. Guarda me con occhi di benevolenza, cercando delle scusanti, delle attenuanti. Perdona perché non sanno quello che fanno. E sento anche un'altra cosa. Gesù a gran voce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sente che questa situazione è così crudele, così forte, così sconvolgente, così scandalosa, che un Dio muoia in croce, che dice: dove sei tuo Dio? Perché permetti queste cose? Non ti sento vicino. Perché ogni uomo, quando tocca con mano la morte di suo figlio, di suo padre, o la sua stessa morte, dice: o Dio, dove sei? Perché la morte sa di abbandono. La morte rimane comunque una tragedia, una lacerazione, un apparente fallimento. Ebbene, Gesù non sente la presenza del Padre. Sa che c'è, ma non lo sente vicino. È come se il Padre, che esiste, l'abbia abbandonato. E la sua anima è turbata. Questo grido di angoscia manifesta il turbamento di Gesù. Lo stesso turbamento che ha avuto là nel Getsemani. L'anima mia è angosciata fino alla morte, e sudava sangue. Allontana da me questo calice. Ringrazio Gesù perché con molta verità, avendo assunto la mia condizione umana, ha interpretato e ha sentito ciò che ogni uomo in quel frangente sente. Dio mio, dov'è che sei? Vieni in mio aiuto, vieni in mio soccorso. Dove sei? I discepoli sapevano che in quella barca, agitata da un mare in tempesta, c'era Gesù, ben addormentato. E gridando forte, scuotono Gesù addormentato lì a poppa e dicono: Gesù, non ti importa che moriamo? Svegliati! E anche Gesù sta scuotendo il Padre: Padre, dove sei? Perché mi hai abbandonato? Ha vissuto la tragedia della morte. Lui poi è il giusto e sa che il Padre mai abbandonerà il giusto, mai permetterà che il giusto veda la perdizione, dice il Salmo. Ma non ti sento vicino, perché mi hai abbandonato? E l'altra frase che dice subito dopo, sempre Gesù, mi lascia sorpreso. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Mi sembra di pensare appunto a quel tale che si sta buttando nell'abisso. Non vede le braccia o la rete che lo protegge. Non la vede perché c'è la nebbia in questo abisso, in questa gola profonda. Eppure si butta perché sa che se anche non vede questa rete c'è. Se anche camminassi in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me, mio rifugio e mia fortezza. In te trovo riparo. Dio, non ti sento vicino. Mi sembra che tu mi abbia abbandonato, ma io consegno nelle tue mani, mi butto tra le tue braccia, mi affido a te, oh Padre. Gesù si fida di Dio anche quando non lo sente vicino, perché sa che Dio è sempre con lui. Se anche il padre e la madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. Tu non mi senti vicino, ma io sono qui. Fidati di me, nelle tue mani, oh Padre, affido il mio spirito. Quando le cose vanno bene, io sento Dio vicino, grazie Signore, tu sei il mio pastore, tu sei la mia forza, tu sei il mio protettore. Sento che tu mi guardi e mi vuoi bene e hai cura di me. Per forza le cose vanno bene. Ma quando le cose non vanno bene, io malato sto morendo, dove sei tu medico? Se tu ci fossi e avessi cura di me, io non starei morendo. Ecco, Gesù percepisce questa assenza di Dio. Anche lui ha la notte della fede, alla crisi di fede. La sua fede è messa a dura prova. Con forte grida disse: perché, oh Dio, mi hai abbandonato? ma a questo Dio che non sente vicino, Gesù comunque si affida, perché sa che Dio sempre ti è padre anche quando non lo senti, che Dio sempre è con te anche se la valle è oscura, e dunque oscura la tua presenza, tu non percepisci. Di fronte a questi fatti, che io vedo, che io sento, mentre Gesù è in croce, ecco, dovrei appunto essere come sconvolto da questi fatti. Ho dato ragione ai farisei quando dicevano: se tu sei un Dio credibile, scendi dalla croce, perché anch'io la penso così, però comincio a capire che questo è un Dio particolare. È un Dio che è veramente Dio, perché sta in questo modo, stando in croce, sta donando tutto se stesso. È un Dio che ama immensamente l'uomo, al punto da farsi simile all'uomo, provare l'esperienza dell'uomo, mettersi a servizio dell'uomo, e perché l'uomo abbia vita, lui dona la sua stessa vita. Non dona un po' della sua forza, un po' del suo aiuto, dona tutto se stesso, perché io sia ripieno della stessa vita, della stessa linfa di Dio. E dunque per me Dio non è quel tale che mi giudica, che mi scarta, che mi condanna, ma colui che si dona a me, che stravede per me. E questo Dio arriva al punto da chiedere al Padre di perdonarmi. Per ciò che ho fatto o per la vita che sto conducendo. E questo Gesù mi sta dicendo che lui si fida di Dio. Dio come sua sicurezza, come suo rifugio, anche quando, data la situazione, non sente in modo sensitivo questa presenza del Padre. Eppure continua a fidarsi di Dio. Gesù, svegliati, non ti importa che periamo, uomo di poca fede. Gesù invece ha conservato la sua fiducia in Dio, anche quando non lo sentiva vicino. E a questo Dio ha consegnato, ha affidato, non una parte di sé, ma il suo spirito, la sua stessa vita, tutta la sua vita. Qualcun altro è rimasto scosso di fronte a queste cose. Il buon ladrone, il quale ha vissuto sempre rubando, uccidendo, ha vissuto sempre nella violenza, nella sopraffazione. Ma ora appunto, contemplando questo crocifisso, e ciò che anch'io sto facendo, contemplando il crocifisso, questo ladrone dice: ma allora c'è un altro modo per condurre la vita. Si possono avere altri sentimenti. E anche quest'uomo, che ha sempre vissuto nella violenza, nella sopraffazione, nell'ingiustizia, adesso anche lui prova fiducia. A posto che rinchiudersi nel suo mondo, si apre Gesù. Lo chiama per nome. Come se ci fosse un'amicizia, una confidenza reciproca tra lui e quest'uomo che mai aveva incontrato prima. Nasce in lui un'apertura, una fiducia. Mai il discepolo ha chiamato Gesù con il suo nome, l'ho sempre chiamato maestro, signore. Questo ladrone sente nascere in sé questa apertura, questa fiducia. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Tu morendo non precipiterai nell'abisso, non sei un perdente, tu sei veramente il re dei giudei, sei veramente un signore, un sovrano, un vincente, e quando entrerai nel tuo regno, io so che tu sei un vincente, ricordati di me. E Gesù apprezza questa fiducia che il ladrone ha avuto in lui, appeso alla croce, e lo considera ciò nonostante un vincente, un re, un salvatore. Sì, oggi sarai con me in paradiso. Ma anche il centurione è un pagano. Non ha fatto nessun cammino catecumenale per poi diventare seguace di Gesù. È un pagano, è un soldato, abituato alla violenza, alla forza, il suo mestiere. Ed è lì appunto come guardia del corpo. Il centurione non parla mai, però sente la delusione che i farisei rivolgono contro Gesù, sente le parole di Gesù, vede come lui sta morendo. E appena Gesù muore e mette l'ultimo respiro, il centurione dice: costui veramente era figlio di Dio, costui veramente è il giusto, è il santo di Dio. Cioè, è un uomo particolare, è un uomo di Dio, anzi è il santo di Dio, è il figlio di Dio. Capisce che non è un perdente, non è una vittima, non è uno schiacciato dal male, dalla morte, ma è uno che è sovrano anche in questo frangente. È il santo di Dio. Costui veramente era il santo di Dio, era un giusto. E anche la folla e anche le donne, tornando a casa, ripensando a ciò che avevano visto, si battevano il petto, in segno di conversione. Riconoscevano il loro peccato e riconoscevano che Lui è la salvezza, Lui è il perdono, Lui è la misericordia, Lui è la vita donata, che in quanto donata è vita vera, perché chi vuole salvare la sua vita la perderà, ma chi darà la sua vita la realizzerà, la renderà fruttuosa questa vita, è una vita vera. E cos'è che avviene appena che Gesù muore e mette l'ultimo respiro? I sinottici appunto ci raccontano che si spezzarono le pietre, si spezzò in due il velo del Tempio, si scoperchiarono i sepolcri, si oscurò il sole, tanti fenomeni che appunto indicano un rinnovamento dell'universo. Incomincia una vita nuova. Il mondo vecchio è scomparso, ecco sorge terra nuova e cielo nuovo. Appunto sembrano dire con queste immagini, con questi racconti, i sinottici. Invece Giovanni, ed è l'unico, mi racconta qualche altro particolare. E dice: era il giorno della preparazione della Parasceve, cioè il giorno prima della Pasqua. Preparazione della Pasqua, vigilia della Pasqua. La Pasqua è di sabato, per noi sarebbe la domenica, è il sabato, ed era grande quel sabato, perché era il sabato della Pasqua annuale, E ora siamo di venerdì, il giorno della preparazione, il giorno prima di quel sabato. Era il giorno della preparazione, era venerdì. E i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, perché è il sabato pasquale, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Perché devono spezzare le gambe? Per farli morire subito e così poi seppellire i cadaveri, perché non si può lasciare un cadavere all'aperto durante il giorno sacro del sabato, perché il cadavere, come anche il sangue, rende impura la persona che si accosta al cadavere o che tocca il sangue, rende impuro il sabato, durante il quale, giorno sacro del sabato, ci fosse presente un cadavere. Va seppellito prima che incominci il giorno sacro. E dunque occorre che crepino, occorre spezzargli le gambe perché muoiono e così siano seppelliti prima che arrivi il sabato. E siamo già proprio tra poche ore, incomincia il sabato, siamo a venerdì sera. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui, cioè ai due ladroni. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, perché era già morto. Ma uno dei soldati, per dargli il colpo di grazia e dunque accertarsi della morte veramente avvenuta, gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Giovanni commenta, era presente. Chi ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera. Ed egli dice il vero, perché anche voi crediate. Questi due fatti, che non gli spezzarono le gambe, non gli ruppero alcun osso, secondo fatto che è uscito sangue d'acqua, questi due fatti vi servono per capire che quest'uomo non è un semplice uomo. Questo Gesù non è un semplice uomo, è molto più di un semplice uomo. E sapete per che motivo non gli hanno spezzato le gambe? Direte voi, e perché era già morto. Infatti agli altri due, che non erano ancora morti, furono spezzate le gambe. Sapete per che motivo uscì sangue ed acqua? E perché se gli trafigono il costato esce un po' di siero e qualche goccia di sangue. Capita ogni cadavere. No. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura, che diceva non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura che dice volgeranno lo sguardo colui che hanno trafitto. Per che motivo gli è uscito sangue ed acqua? Perché Cristo è la sorgente della vita. Perché Cristo è il nuovo Adamo. Perché Cristo è lo sposo dell'umanità, non soltanto è alleato, vuole bene all'umanità, ma si è sposato con l'umanità. Non soltanto assumendo la condizione umana con l'incarnazione, si è sposato con l'umanità non soltanto dando la vita per l'umanità, ma si è sposato con l'umanità riconoscendo nell'umanità, nella Chiesa, la sua sposa. Ecco, il primo, o uno dei primi, che appunto da questa lettura della fuoriuscita dell'acqua e del sangue è Sant'Agostino. Appunto appellandosi al fatto, cioè a quei passi a cui alludeva Giovanni quando disse, ecco uscì sangue ed acqua, perché sta scritto, volgeranno lo sguardo colui che hanno trafitto. Ecco, Agostino così spiega, quel sangue e quell'acqua indicano che Gesù non è un semplice uomo, è qualcos'altro. È il vero Adamo, è lo sposo della Chiesa, è la sorgente di vita. Non soltanto dona la sua vita, ma lui è fondamento della vita, lui è la fontana da cui zampilla acqua viva, vita eterna. In tal modo, scrive nel commento a Giovanni, Sant'Agostino, viene per così dire aperta la porta della vita. Quel fianco aperto è come la porta della vita. Sta pensando appunto al Tempio nel quale abita in pienezza la divinità e dal cui lato destro del Tempio, profetizzava Ezechiele, uscirono fiumi di acqua viva. Ecco, viene per così dire aperta la porta della vita, nel punto dal quale profluiscono, sgorgono, scaturiscono quei sacramenti della Chiesa, cioè il battesimo e l'Eucaristia. L'acqua simboleggia il battesimo, il sangue simboleggia l'Eucaristia, senza dei quali sacramenti, battesimo e Eucaristia, non si può pervenire alla vita, cioè alla vera vita. È grazie al battesimo che tu rinasci a vita nuova. Infatti il battesimo è un sacramento della rinascita, della rigenerazione. È grazie all'Eucaristia che tu ti nutri di quel cibo che ti mantiene nella vita eterna. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha in sé la vita eterna. Inoltre questo Gesù dal quale escono sangue ed acqua, sacramenti della vita, che appunto generano alla vita nuova, fa nascere la Chiesa, perché è con il battesimo che divento Chiesa. È con l'Eucaristia che io mi alimento in quanto comunità di Cristo, Chiesa di Cristo, sposa di Cristo, corpo di Cristo. Ebbene, questo uomo, dal cui costato fuoriescono sangue ed acqua, sacramenti della Chiesa, mi ricordano, dice Sant'Agostino, Adamo, il quale era addormentato ai piedi dell'albero della conoscenza del bene e del male. E fu Dio ad addormentarlo, gli ha aperto il costato e con la costola ha formato Eva. Adamo si sveglia e dice, no, è osso delle mie ossa, carne delle mie carne, la chiamerò Eva, la madre di tutti i viventi. E lui si sente lo sposo di questa donna, e questa donna sua sposa. La Chiesa nasce dal costato trafitto di Cristo. La Chiesa nasce nell'attimo in cui Gesù dona tutto se stesso, la sua vita e la fonte della vita, sangue ed acqua, battesimo e Eucaristia. Quest'acqua che appunto esce dal fianco destro, dal lato destro, rimanda appunto alla profezia di Ezechiele, che appunto dice che dal lato destro del Tempio profluiscono fiumi d'acqua viva. Ecco, Cristo è questo Tempio nel quale abita in pienezza la divinità. Gesù è questo corpo umano nel quale abita non soltanto l'umanità, ma abita in pienezza la divinità. Lui è vero uomo e vero Dio. Chi vede me, vede il Padre. Perché io, Gesù, e il Padre, Dio, siamo una cosa sola. Perché il Figlio è nel Padre e il Padre è nel Figlio. Io sono come il Tempio, che appunto è la casa, la dimora in cui abita Dio. In me c'è presente Dio. Io sono Dio. Dal mio fianco destro, come appunto profetizzava Ezechiele, profluiscono fiumi d'acqua viva. Infatti Gesù, durante appunto una festività ebraica, uscendo dal Tempio, disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Commenta Giovanni. Questo egli disse dello Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito Santo, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Ma quando verrà glorificato, innalzato sulla croce, allora sì, darà lo Spirito Santo. Quest'acqua simboleggia non soltanto il battesimo, ma anche lo Spirito Santo. Infatti l'acqua viva di cui parlava Ezechiele era appunto la potenza dello Spirito, che come acqua viva trasforma le zolle aride in oasi di verde, di pace, di vita. Trasforma l'umanità. E Gesù è quest'acqua viva, dirà la Samaritana. Io sono l'acqua viva che disseta per sempre. Non ti occorre venire ogni giorno al pozzo ad attingere acqua, tu Samaritana. Se credi in me, hai in te quest'acqua viva che disseta per sempre, hai in te questa vita vera. Gesù è la fonte dell'acqua viva, della vita vera. È il Tempio dello Spirito. Non gli sarà spezzato alcun osso, così diceva la Scrittura. Ma la Scrittura parlava di chi? Al quale non sarebbe stato spezzato alcun osso. Parlava dell'agnello pasquale, di quell'agnello che tu avresti comperato nel Tempio, sgozzato nel Tempio, poi fatto arrostire e mangiato nella cena pasquale. In memoria di quell'agnello, il cui sangue, sparso sugli stipiti delle porte degli israeliti in Egitto, ecco, indicava all'angelo sterminatore che qui abitava un israelita, e lui passava oltre, passava, risparmiava questa casa e andava in altre case non segnate dal sangue dell'agnello. È Cristo il vero agnello, il cui sangue ci risparmia dal castigo di Dio, ma ci mantiene nella vita. Direi infatti Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello che toglie i peccati del mondo, ecco l'agnello che è la vostra Pasqua, dirà San Paolo. Cristo nostro Pasqua è stato immolato. Noi operiamo un passaggio dalla morte alla vita, noi operiamo un passaggio dalla morte alla resurrezione, dal mondo al Padre, grazie appunto a Cristo, che è il vero agnello, è il vero passaggio. Lui infatti è l'agnello sgozzato e risorto, è l'agnello vivo che siede sul trono, dice l'Apocalisse. Lui è il morto risorto, è il Cristo morto risorto, è l'agnello sgozzato, ma è anche l'agnello risorto. Dunque io, contemplando la croce, non soltanto provo lo stupore che ha provato il centurione e che ha provato la folla e anche le donne e anche il buon ladrone, appunto sentendo il perdono di Gesù, il suo dire perché o Dio mi hai abbandonato, il suo affidarsi a questo Dio che sembrava averlo abbandonato. Ma guardando la croce e guardando i particolari che realizzano una profezia dalla scrittura, io capisco che Cristo non è soltanto un uomo che ha fatto sempre del bene agli altri, non è soltanto un uomo che perdona anche i suoi crocifissori, non è soltanto un uomo che si è affidato a Dio anche nei momenti più tragici. Lui è il Tempio nel quale abita in pienezza la divinità. Lui è la sorgente della vita. E mi dona vita donando il suo spirito, donando il battesimo, donando l'Eucaristia, il suo corpo come cibo, la sua vita come alimento. Lui è il mio sposo. Non soltanto mi ha fatto del bene, mi vuole bene. E chiama me corpo di Cristo, suo corpo, sua sposa. Non un poveraccio di cui avere compassione e pietà, ma sua sposa. Conclusione. Applico questa scena, questa contemplazione del Cristo crocifisso alla mia vita e dico: guarda un po', proprio qui in croce, dove si manifesta il massimo della perfidia, della cattiveria, dell'offesa, perché sto ingiuriando uno che sta agonizzando, ecco, proprio in questo momento dove è evidente, si tocca con mano il peccato, il fallimento, la cattiveria, l'ingiustizia, proprio in questo momento io percepisco anche il massimo del dono. Sulla croce Dio si dona completamente a me. Proprio in questo momento in cui io uomo mi mostro massimamente immeritevole della sua condiscendenza, massimamente responsabile di ciò che ho fatto, massimamente peccatore, massimamente degradato, proprio in questo momento io tocco con mano quanto Dio ha una tenerezza nei miei confronti, ha misericordia, mi guarda con lo sguardo da innamorato. Non è mai successo magari di parlare con uno che proprio aveva toccato il fondo nella sua pratica della droga, eccetera, che proprio quando ormai ha raschiato il fondo del barile, quando ormai proprio è distrutto dalla droga, dice: ma sai che io in questi momenti qua, mentre appunto ero in una comunità di recupero o mentre ero in carcere, mi sono avvicinato a Dio, perché ho trovato in queste parole del Vangelo una parola di fiducia, di consolazione che mai nessuno mi aveva rivolto, perché ormai ero distrutto, irrecuperabile. Capita appunto che proprio quando si è nel fondo degli abissi della disperazione e le cose vanno molto male, tu allora prendi coscienza che forse anche per te c'è un po' di speranza, che mai nessuno ti ha rivolto questa parola di speranza, però Dio anche per te ha una parola di speranza, perché ha avuto parole di perdono anche per quella gentaglia là, l'avrà questa parola di perdono, di speranza, di fiducia anche per me. Spesso abbiamo paura ad ammettere le nostre debolezze, quasi che non dovessero esserci. Non posso io ammettere questa mia debolezza, questa mia fragilità. Mi umilia. È bene che io la nasconda, finga di non averla e cerchi di non farla vedere a nessuno. In realtà queste debolezze, queste fragilità, questi fallimenti costituiscono il luogo nel quale il Signore ti tocca il cuore, ti evangelizza, ti salva, ti perdona, te ne conduce al suo amore. Quale figlio prodigo è là, in quel campo, circondato dai maiali che grufolano nel fango mangiando le ghiaie, eccetera, le ghiande, eccetera, e lui è lì da solo affamato e si sente ormai distrutto, senza alcuna dignità? Proprio allora dice, nel massimo dello sconforto, nel massimo della miseria, dello schifo, dici, pensa, in casa di mio padre anche i servi mangiano pane in abbondanza. Io che sono figlio, guarda in che stato mi trovo. Si ricorda di suo padre proprio laddove aveva toccato il fondo della sua miseria e della sua indegnità. Proprio sul Calvario, in questo luogo dove tocchi con mano la miseria e la cattiveria dell'uomo, proprio lì scopri anche sul Calvario l'incommensurabile amore, fiducia che Dio ha per te. Anche la sovrabbondanza del peccato in tutte le sue forme. Quanta gente ormai non va più in chiesa, ha perso la fede. Viviamo in un mondo veramente scristianizzato, secolarizzato. Si avvertiva questo già agli inizi del Novecento, lo si vede molto bene adesso, anche in casa nostra, anche nelle nostre famiglie, che molta gente non pratica più. Quanti ragazzi difficili, quanti matrimoni falliti, quante situazioni esasperanti, omicidi, usuricidi, infanticidi, un disastro. Eppure anche in questo mondo in cui ti senti circondato da tanti segni di abbandono, di rifiuto, di cattiveria, proprio in questo mondo tu incontri anche persone che hanno una fede, una testimonianza di vita inimmaginabile. Hanno tanta fede, pur essendo circondati da situazioni di miscredenza. Vivono bene il loro matrimonio, fanno un cammino di fede, fanno del volontariato, hanno una sensibilità. La gente che gli sta attorno neanche merita questa sensibilità, eppure loro si fanno in quattro. Proprio oggi tu scopri dei segni di fede, dei gruppi ecclesiali, delle persone, delle esperienze di fede, che invece non vedevi allora quando tutti andavano in chiesa, tutti credevano, tutti partecipavano alla messa domenicale, nessuno era escluso. Oggi invece, in un mondo totalmente diverso da allora, tu vedi dei segni di fede particolari, che appunto perché spuntano in un deserto, beh, questa verzura qua che spunta in un deserto diventa ancora molto più sorprendente. Certo, per chi non crede, la morte di Gesù è un fallimento, è un disastro. È il segno, questa morte di Gesù, della non esistenza di Dio. È la prova che non vale la pena essere giusti, perché tanto, guarda, anche essere giusti, anche fare del bene, guarda che fine fai. Ma per chi guarda il crocifisso con occhio di discepolo, come ha fatto Giovanni, cioè con fede, con gli stessi occhi di Dio, vedi che la croce non è un fallimento, non è una sconfitta, è una glorificazione. E quando sarò innalzato, voi conoscerete che io sono. E scopro, contemplando la croce, che Cristo è tutt'altro che un semplice uomo, per quanto benefattore. È veramente il Figlio di Dio, è veramente la sorgente della vita, è veramente colui che mi dà fiducia in qualunque situazione. Anche colui che ha trafitto il Cristo può alzare lo sguardo senza paura e trovare in Gesù una persona che a te si dona completamente. Non perché tu lo abbia meritato, ma perché lui ti vuole bene comunque. E in questo c'è la prova del fatto che Dio ha amore per noi, che noi, mentre eravamo peccatori, Dio si è consegnato alla morte per me. È normale che uno muoia per una persona per bene, ma che uno muoia per un peccatore, questo l'ha fatto soltanto Dio. Perciò, anche se la nostra vita è segnata da tanti piccoli fallimenti, da tante limitazioni, da tante incoerenze, non smettiamo di contemplare la croce, perché mi dice: guarda che sì, tu sei incoerente, tu ne combini peggio che Bertoldo, ma la mia misericordia sa riempirti di vita anche quando tu non meriti questa vita. Basta che tu ti fidi di me, sempre, in qualunque situazione, perché anch'io ho affidato la mia vita al Padre che non sentivo vicino, però sapevo che Lui c'era, e c'era come Padre. Chiudo qua la mia riflessione, ecco, lasciamo un po' di tempo. Alle 11:10 ci rivediamo per qualche comunicazione, qualche domanda, qualche testimonianza, eccetera.